sarà il mio modo di essere, di vedere la vita, sarà il modo mio nel nome di Gesù, nello stile di Gesù, a creare la provocazione perché l'altro dica: perché non anch'io? Andiamo avanti, già sarà 10, sto alla fine anche 10. La sentenza, dicevo, questo nel nome, il nome di Gesù, non indica il recinto, ma indica la logica di Gesù. Capite bene? Non indica il recinto, i nostri, ma indica la logica di Gesù. Il bene fa sempre del bene, a chi lo fa e a chi lo riceve. Il bene è fatto bene quando chi lo fa si spende e non ci guadagna. Qual è nel nome di Gesù? Quando uno ci guadagna per altri scopi. Lo faccio ma voglio l'altra mano. Va a fare i ricoveri questi giorni perché i ricoveri ti possono dare voti. Ce ne stanno una ventina di oggi, quindi non ne... Vado a voler bene le suore, perché, ma ci vanno tutti i soldati, quindi le povere suore bastonate, le monache, dice: che dobbiamo fare, sono tutti santini questi giorni, povere stelle, ma anche giusto, uno il pane se lo deve guadagnare e noi prendi il microfono gratuitamente, perché dovremmo essere prudenti e non nei campagne elettorali, noi, mica ce lo siamo conquistato col voto, per mandato, è giusto, le suore hanno tutti i santini, sarà amore vero? Sarà interesse vero della preghiera, dell'orazione? Sarà nel nome di Gesù? Spero di sì. Ma nel nome significa non per prendere qualcosa, ma per dare. Allora, nome non è un recinto, ma una logica. Una logica. La sentenza con la quale Gesù chiude questo insegnamento è sorprendente. Chi non è contro di noi è con noi. Voi mi direte: ma come, nel Vangelo di Matteo, anche di Luca, si dice il contrario, chi non è con me è contro di me. Il contesto, non c'è il tempo di approfondirlo, il contesto è un altro, non è settario e di recinzione. Solo le differenti situazioni a spiegare la differenza, sono le differenti situazioni a spiegare la differenza dell'affermazione. L'unità è nell'uomo che necessita di volta in volta di richiami differenti. Comunque, la tolleranza di Gesù esclude ogni forma di puntigliosa ortodossia. Diamo l'altro piccolo versetto, le parole chiave, scandalizzare, di questa regola della comunità. O voi dite: ma questo è poco interessante, la prima regola. No, culturalmente è molto molto interessante, per cui quando pensi alla comunità non la pensi ai recintati, i miei, i tuoi, i suoi, quelli che vengono a messa o non vengono. Sì, è un parametro per dire dove posso arrivare e quanto mi manca della gente che può arrivare alla pienezza del mistero di Dio, ma il bene non ha misura. È chiaro che il discernimento della Chiesa, ma non siamo i padroni del mondo, dovrebbe verificare se il bene è per interesse o per... Io so di sicuro che alla raccolta bella di GL ci vanno anche molti preti a sguazzare per la carità, ci mangiano loro e non sono poveri. Allora il discernimento di quello che fa la raccolta e che dà il pacco verifica se ha bisogno oppure se è un imbroglione. Ma non è che la raccolta è un male in sé. Il discernimento esiste, bisogna farlo in modo che se io ti do 10 euro so che ce l'hai bene, non ti ho fatto del bene, ti ho fatto del male. Se io ti do un banco di spesa, ma tu stai accumulando i tuoi vizi, io non ti ho fatto del bene, ma ti faccio solo del male. Perché se ti aiuto a essere vizioso, tirato e tirchio, ti aiuto a essere non buono, non libero nella vita. L'altra pagina, l'accenno scorrendo, lo scandalo. Non pensiamo subito agli scandali terribili, la pedofilia, eccetera. Non è questo il contesto di Gesù. Però vuol dire che quello non sia scandalo, ci mancherebbe. Chiunque scandalizza uno di questi piccoli, aggiunge, che credono. Non è catechismo, dei bambini. dei piccoli che credano. I piccoli sono anche Maria, fa parte dei piccoli, gli Anakim, i poveri di Yahweh. I credenti sono sempre dei piccoli, sono tutti piccoli, che davanti a Dio sono niente. Ebbene, al tempo di Gesù c'erano i maestri della legge che con il peso della loro autorità e con il fascino del loro prestigio, ma anche con la minaccia delle loro scomuniche, troviamo in Giovanni alcune scomuniche terribili, scomuniche non pensate in senso canonico, per esempio Giovanni 9:22, se trovo una delle scomuniche, nella guarigione del cieco nato, i maestri scomunicavano chiunque l'avesse riconosciuto come guarito. Si sentivano padroni. E questo ci passa avanti, ci toglie il pane. È come uno che fa le statue e tu dici le statue non servono. Ne parleremo un'altra volta, ti dicono, eh? Ebbene, questi maestri, col fascino, dicevo, con il peso della loro autorità, con il fascino del loro prestigio, ma anche con la minaccia delle scomuniche, qualche volta iscritti ai farisei, dissuadevano i semplici dal seguire Gesù. Turbavano la loro fede, erano la pietra di scandalo. Più in generale, il piccolo è il discepolo perennemente smentito nella sua fede. Pensate ai figli nascenti che trovano noi credenti da sempre fragili, scandalizzanti. Pensate, a volte per portarlo in chiesa peniamo 3 anni, per cacciarlo 1 secondo. Basta che 3 donne, uomini di chiesa, escano, parlano male del prete. Dice, ma come? Mi ha già portato dentro e già mi sparli. Con 1 secondo si cancella il lavoro di uno. È uno scandalo questo. Dicevo, è il piccolo, il discepolo perennemente smentito nella sua fede, smentito non solo dal mondo, ma anche e soprattutto dalla sua comunità. Lo scandalo è all'interno della comunità, l'inciampo. Smentire. Dicono e non fanno. Fate quello che dicono, non fate quello che fanno. Ahimè, come ci ha ridotto il Signore, dice, ascoltateli pure i preti, però non fate quello che fanno loro. Ahimè, non è che ci ha trattato bene, eh? Ci ha detto che predichiamo bene, ma razzoliamo male, l'ha detto Gesù, io non posso che ripeterlo. Ma anche quello stanno vicino ai preti, siamo alla pari, eh? Non fate, eh? Qualcuno peggiora quello sta vicino a noi. E come se questo non bastasse, c'è anche lo scandalo che viene da noi. L'uomo a volte scandala se stesso, pieno com'è di esitazioni, di compromessi, di facili scuse. Col suo linguaggio, Gesù, se il tuo piede ti è di scandalo, taglialo. Non vedo star bene stasera. Gli occhiali ce l'abbiamo, gli occhi tutti, che succede? I sensi tutti. Capite la provocazione di Gesù? Non solo lo scandalo esterno, ma lo scandalo che si trova in se stessi. Cosa vorrebbe dire Gesù? Attenzione, siate seri e radicali sulle scelte di vita. Almeno riconoscerle negli errori e poi li coccolerete nella misericordia. Perché il primo grande peccato è quello di non riconoscere di essere peccatori. Non vi pare? Siamo tutti presbiti. Vediamo da lontano e non da vicino. I difetti di tutti gli altri. Nelle confessioni tutti i difetti degli altri. Ci vorrebbe un oculista buono, ci vorrebbe il profeta, il collirio di cui parla l'Apocalisse, un po' di collirio per pulire bene gli occhi, per vederci chiaro. L'uomo può essere scandalo a se stesso, il tuo piede, il tuo occhio, la tua mano. Gesù afferma l'esigenza di una decisione senza riserve per il regno. Mi date 5 minuti e andiamo a una meditazione con 3 punti, accennavo. Primo, il primo sia l'ultimo di tutti. Dicevo prima, è a casa di Pietro, simbolo della Chiesa, la discussione sulla vera grandezza la si fa di continuo anche nella Chiesa, anche se non si osa dirlo apertamente. Noi siamo tutti cresciuti con il registro in mano. Con il registro in mano. Diamo sempre i voti. Il medico invece va con l'apparecchio per vedere la malattia. Noi siamo tutti professorini. Siamo cresciuti tutti con il registro in mano. Ma non vediamo che tipo di storia ci sta dietro. E guardiamo molto apparentemente. E quando parliamo diciamo subito, oggi interroghiamo la parrocchia vicina, oggi interroghiamo il prete di là, oggi interroghiamo il catechista. Non è che fate l'esame nell'interrogazione, mettete il voto, lo mettiamo. Il vescovo poi è interrogato da tutti, ahimè, penna blu, vero? Nel liceo che pare il blu era il difetto grave, vero? Quello rosso un po' così così, quindi nella grammatica il blu era canonico, eh? Insegnate filosofia che sai queste sciocchezze. Bene, allora dicevo, la discussione sulla vera grandezza la si fa di continuo e spesso non ce ne accorgiamo nemmeno, ci scappa così continuamente, anche se non osiamo dircelo, che è frutto di una voglia di contendere il primato di altri. Vogliamo essere tutti i più bravi, i più belli, i migliori. Ci credete voi? Ma anche noi preti, lo stesso. Vogliamo essere la parrocchia più bella, più brava, più capace, più, come se il regno di Dio finisse al fosso del vallato, o lo steccato con i cavalli qui davanti. C'è lo steccato di... È un criterio troppo umano. Troppo umano. È vero che i limiti di una comunità parrocchiale ti dicono un territorio di cui tu ti prendi più a cuore, ma il Regno di Dio va oltre, ma molto oltre. Che non vuol dire creare oasi di tranquilla decadenza di vita religiosa. Qui mi fanno la preparazione 2 anni di catechismo, trovo una parrocchietta che me ne fa 3 mesi, ho risolto il problema. Questa è una sciatteria che non ha futuro di niente. Se no, lega persone a preti, ma quando muoiono i preti, le persone muoiono con loro. Non crea futuro. Quando uno dice, io sono amico dei preti, io ho fatto sempre, o sei amico dei vescovi, per carità, è un disastro. Come se fosse una condizione di fedeltà al Signore. Questa allora è la discussione sulla vera grandezza. Ci caviamo veramente tutti. Più di quello che sembra. L'essere del discepolo non è quello di essere il primo, cioè di realizzarsi, ma quello di pensare che questa realizzazione consiste in una autoaffermazione. Cioè bisogna realizzarsi, il discepolo deve realizzarsi. Non è che fa la corsa degli asini, chi arriva per ultimo. I carismi, i doni, deve metterli. Però non in una becera autoaffermazione a spesa degli altri. Noi spesso facciamo le corse sui vicini, invece bisogna farla con la meta che è il Signore. Con i vicini facciamo le corse noi. Quanti catechisti, notate, non dico al femminile, catechista è un nome maschile, che non vuol dire non femminile. Quanti catechisti non si passano competenze per amore di gelosia? Quanti insegnanti religioni ci hanno progetti, non riescono a passarseli, a raccontarseli, per lavorare meno e lavorare meglio? Quanti preti non sanno ammirare le esperienze di altri preti e non sanno passarsi contenuti, esperienze, metodologie? Quasi recintato. È un peccato tipico della comunità. Già l'aveva trovato Gesù, quindi non è che abbiamo inventato peccati nuovi. portare la croce. Che cosa vuol dire? È la sequela semplice del servo Gesù. Farsi carico. La sua croce che il discepolo deve prendere è questo servizio che invece di porci in contesa ci mette in spirito di reciproca realizzazione con i fratelli. Voi dite croce banale, vi pare. Non compete, ma collaborare. Quante litigi per la prima scopa in parrocchia? Non ho detto peraltro. Quante lacrime per la chiave della sacrestia che io già avevo, adesso l'ho data un'altra. No, dico cose assurde. La prima o la seconda scopa, chi conta di più? Seconda meditazione, nel nome di Gesù. Il peccato originale della comunità di fede è la ecclesiolatria. È una parolaccia che l'ho inventata. Ecclesiolatria, idolatria della Chiesa in sé, senza vedere niente fuori. Noi veniamo da una predicazione che poi ci è ricaduta addosso: voi che non venite in chiesa, voi si accorti hanno messo l'occhio dentro, noi che ci andiamo ci abbiamo peccati come quelli di fuori. La predicazione degli anni 60-70 era questa, un improperio continuo contro quelli che non venivano. Quasi che quelli che non venivano erano i peggiori, non è detto, non sono nemmeno i migliori. Poi si sono accorti che noi che stiamo dentro ci abbiamo difetti, l'avarizia, l'attaccamento al denaro, un po' di prepotenza, e anche chi va in chiesa si fa un'amichetta, anche i cattolici dichiarati hanno cambiato moglie, tutti quelli difendono la famiglia. Datemi le mani, non mi basta, ci vogliono il 60%. Sono tutti... Attenzione. La idolatria della Chiesa. Ci salva Gesù, non la Chiesa. La Chiesa è strumento per... Che non vuol dire... vi mandate al supplizio, Non vuol dire non credere alla Chiesa. Credo alla Chiesa, una santa cattolica e apostolica, l'ho detto, Registratelo. Ma l'idolatria anche del parrocchialismo finisce di sicuro perché i preti sono obbligati a servire più parrocchie. Perché il prete anziano, se non ce la fa seguire i giovani, deve associarsi con la parrocchia vicina che fa il campo scuola insieme. E quello vicino, che con i vecchi c'è un po' di più di paura, chiama quello di là. Ma questa è una sinergia di lavoro che ci vogliono non i decreti, ci vogliono le bombe dentro le nostre teste. Io non è che sono migliore dei preti, io ho capito l'interparchialità in un momento particolare. Ero un fanatico parrocchialista, anche perché vivendo parrocchie periferiche ho dovuto creare un'identità. Ma quando il vescovo mi disse, ero vicario di zona, 55.000 abitanti, parrocchia di 5.000 abitanti, 12 ore di scuola, vicario foraneo, mi dice, lì prete c'era un contenzioso tra la donna, la perpetua del prete e la moglie del diacono, guerra mondiale, 22 chilometri, ma è tutto fai il parroco anche qui, sei vicario di zona, come faccio? E ti organizzi tu. E ho capito che cosa significa aiutare, vivere in sinergia di parrocchie, anche a 22 chilometri. Ci ho finito una macchina quell'anno, 9 mesi durato. E ho capito quello che vuol dire che io già avevo la causa bella, devota, di là non ce l'aveva. Che io avevo i catechisti organizzati, di là no. E ho capito che significa lasciare la mia parrocchia per andare la domenica alle 11 all'altra parrocchia. Farla diventare mia. E siccome mi è capitato 2 volte, poi dopo mi è capitato di peggio, fare vicario, dopo di quello generale, ho capito veramente la stupidità del parrocchialismo. E mi ricordo che nei pubblici assemblea dissi, veramente bisogna fare una solidarietà economica, gemellaggi con le parrocchie grandi e parrocchie piccole. perché l'abbiamo capito sulla pelle. Sulla pelle. A volte possono essere parrocchie con una situazione anche pastorale difficile, poi trovi dove ci sono scadenti preti, qui non ci sono eccezionali laici. Ma cose strane. Dove ci sono preti troppo bravi, i laici non camminano. Va via lui, vanno a rincorrere il prete e consumano benzina. No, mica Gesù Cristo, il prete va a rincorrere. Ma l'ho capito sulla pelle, un parrocchialista fanatico come me, che lavorando in periferia, costruendo chiese nuove, o almeno una, doveva dare l'identità, ho capito che cos'è la chiesa in termini di superamento quando il vescovo mi ha costretto a gestire due parrocchie a 22 km di distanza. Non so se voi ci capite, ci pensate che vuol dire tutto questo. L'idolatria della parrocchia. Sono dei nostri o non sono dei nostri? Non a caso, guardate il diritto canonico, anche la struttura, qualcuno dice, ma io ho 100 musulmani e non li metto nell'otto per mille, li cancello. È una grossa bufala, perché il prete, voi sapete, che dalla parrocchia prende la quota capitaria, nelle vecchie lire 140 lire pro capite, nel suo stipendio, nel suo souvenir, una parrocchia di 10.000 abitanti ha 700 euro dai parrocchiani. Io pronuncio 300 musulmani, e che vuol dire? E allora ho 3.000 non praticanti, che vuol dire? Dice, voglio cancellare. E lo sento ripetitivamente anche nelle nostre zone, è una volgarità istituzionale. Perché Roma, quando c'è l'8 per 1000, ce lo considera la diocesi, sono tutti gli abitanti, non i miei, i tuoi. È una forma di idolatria dei miei. Anzi, io devo di più coltivare quello che mi sembra che sia lontano. Qui i preti si scandalizzano, ma le dico chiare e tonde queste cose, perché sono così, quasi a dire tu non mi riguardi, io te non dice voglio, e siamo razzisti in natura. Perché i preti, quando fanno a fine anno, dicono mettiamo io quei musulmani, li cancello, così prendo meno dalla parrocchia. Ma dov'è la pastorale integrata? Dov'è la pastorale dei lontani? Come a dire, tu non vieni in chiesa, niente da fare, cancello. Allora dovremmo prendere l'8 per 1000 da Roma solo per i praticanti, il 20%. Invece no, vogliamo lo stipendio per tutti. È poco, eh? 900 euro, se lo scrivere, quando prenderai? Anche troppo per quello che fai poco. Quindi 1000 euro, 1200 un vescovo. Come se io vescovo dico, so, nella diocesi di Fano, 136.000 o verso 140.000 abitanti, ci sono 7.200 stranieri, quelli li cancello, quindi prendo di meno. È ridicolo. Significa entrare in un contesto i miei e i tuoi, non mi riguarda, e noi ci cadiamo proprio come oche, in un infantilismo di razzismo ideologico strisciante, quasi dire non mi riguarda, io per te voglio far niente, a maggior ragione vorrei integrarti e aiutarti. Non ce la faccio, va bene, ma almeno non dico ti cancello dai miei pensieri. Lasciamo a lui giudicare, dicevo, l'unica cosa che conta, santa, giusta, inderogabile e necessaria, è seguire lui, mettersi dietro a lui, non dietro a me. Chi fa il bene nel mio nome, che lo faccia, non mi disturba, dice Gesù. Lasciamo a lui giudicare chi è dentro e chi è fuori dalla Chiesa. La zizzania verrà separata, ma nel giorno della pietitura, e mi pare che chi fa la spartitura tra zizzania e seme buono non è né il Papa, né il Vescovo, né i preti, ma è il padrone della messe, che non sono per niente io. Io sono incomodato gratuito. A tempo. Mi può essere tolto ogni momento questo comodato di servizio. Il vero Signore è il Signore della vita, Gesù Cristo. Prima c'è sempre il pericolo di sbagliarsi quando si fa la rascatura prima, strappando ciò che non va strappato e viceversa. Il giudizio è prerogativa di Dio. Tu fai il bene e scordati. Certo, può avere un discernimento interiore se uno fa il bene per interesse. ci va nessuno in psichiatria a trovare i malati in psichiatria, mica possiamo chiedere il voto o l'offerta per la Chiesa. Ci va nessuno? Reparto psichiatria, ci sono andato mai voi qui a Fano? Ci state mai? Mica mordono, eh? Tranquilli. All'Alzheimer, chi ci va? Al centro? Nessuno. E lì mica puoi trattare. Il vero discernimento è quello fatto nel nome di Gesù. Le opere vanno fatte nel suo nome. Il discernimento si opera mediante il rapporto continuo con Gesù. E concludo. Aiuto e scandalo. Esigenza della sequela. Il contrario del servizio, cioè dell'agire in suo nome, è lo scandalo, in cui si rende un cattivo servizio ai fratelli mettendo loro la pietra d'inciampo, che li fa cadere nel cammino della sequela. Non diventare ostacolo alla fede dei piccoli, persino rinunziando a cose buone che potrebbero scandalizzare i deboli. San Paolo, qui siamo la Chiesa Paolina, pur potendo mangiare la carne offerta agli idoli, siccome di scandalo non la mangio. Oh, non sei vero, tu sei un falso. Lascia perdere. L'amore al fratello debole vale più di ogni altro giudizio. Il cristiano deve essere salato. Ecco il contrario dello scandalo. Cioè deve essere totalmente votato al regno. Deve dare il sapore. La sapienza. Non posso dilungarmi perché sennò vi tedio. Regole per la comunità, allora le chiamavo. Aiuto vicendevole, la comunità deve essere il luogo dell'accoglienza, della condivisione, della fraternità. Lo scandalo proviene soprattutto dal fatto che non si prende sul serio la radicalità del Vangelo, che si esige anche di sapersi amputare la mano, o la lingua, o il piede, o l'occhio. Concludo davvero con due slogan. Il primo, cari cristiani, caro vescovo, cari preti, occorre essere affascinanti con il cristianesimo. Noi siamo tutti alle 18:30, vero? Così. Quando ci incontriamo ci facciamo solo del male. Va tutto male. È vero? Siamo tutti le 18, qua si rompe la lancetta e tutti così. Prima di dire, oh, grande che ci sei. Le assemblee nostre tutte cose tiro a piattello. Perché? Il fascino dei cristiani. Non dei perfetti, dei cristiani. O catechisti. Un po' di fascino. Che non vuol dire il trucco. Ma come potete raccontare Dio? Come possiamo raccontare Dio se prima non lo ruminiamo, non lo mastichiamo bene? Come si può fare una lezione di catechesi, no, di catechismo, di catechesi, senza aver contemplato l'amato per poterlo raccontare? Ma dopo una lezione di catechesi ci viene la sintesi, cosa ho comunicato? Dio amore? Dio perdono, oppure la favoletta, il racconto, il disegno, tutto serve. Ma mi ricordo l'idea madre che ho comunicato, che io ho provvissuto dentro. Se parlo un giorno, faccio catechesi sul perdono, ma mi sono riconciliato con Dio. O racconto che io ho teso la mano a mia moglie, a mio marito, una cattiva suora, un pessimo vescovo, o un prete, un vicino. Ma posso raccontare che quella riconciliazione mi ha dato gioia, festa, non ci ho rimesso. Questo è il fascino. Porto un piccolo paragone, mi è arrivato un'email questa notte, ieri ha sentito qualche predica mia, ieri c'era la vite, i tralci, la potatura, ho cominciato a parlare dell'esempio della campagna, stavo in zone un po' semiagricole, quindi mi capivano tutti, almeno gli adulti. Mi scrive, l'ho letta stamattina, ma con gli occhi un po' assonnati, quante potature mi ha dato il Signore in questi 30 anni. Però davvero ringrazio per quelle ferite che mi hanno dato la gioia di esserci. quello ha fatto catechismo, poteva fare catechesi sulla parabola del contadino che la vite è tralcia e la potatura perché porti frutto. Quante volte noi parliamo di cose ma dentro non sappiamo raccontare. Non che tu devi raccontare la tua vita da adulto, del perdono, ho tradito mio marito, allora lo dico forte così tutti. Lascia perdere queste scemenze. Stupire per essere stupidi. Non c'hai altre arti? Lascia perdere queste cose qui. Le confessioni fanno al prete e se il confessionale è insonorizzato. E non ti fa fare troppe domande. Quelle necessarie. Ma davvero? A volte noi andiamo a fare lezione così, parliamo di comunità ma non andiamo mai di sud della comunità, parliamo di amore alla Chiesa ma non così, la viviamo come fosse un lecca lecca. Ecco il fascino nasce da quello che sa piangere, soffrire, gioire, vivere per la tua Chiesa, sognarla, desiderarla migliore, perché vuoi te migliore, il fascino. Secondo passaggio, provocazione, i modelli. Oggi molti di voi fanno catechesi ai ragazzi e adolescenti. I ragazzi vogliono modelli credibili e non impossibili. Modelli. Vi ricordate quel bel salmo, come sono belli i piedi di chi annunzia buone notizie, Isaia. E vorrei concludere con quell'immagine della donna peccatrice che facilmente aveva sentito il racconto della misericordia a casa di Simone il fariseo, non va a lavargli la faccia o le mani, si mette a lavargli i piedi con le sue lacrime. Oh, non è una scena inconsueta. Io non so se l'esegesi è giusta, però io la invento questa esegesi. Quella donna piangeva, lavava i piedi, li profumava, perché quei piedi avevano condotto un uomo che camminando annunziava parole di vita e non parole di morte. Queste sono le strutture portanti di un cammino catechistico, le strutture portanti, il fascino, il modello. Dopo siamo imperfetti, sì, perché noi non annunziamo noi stessi, ma annunziamo solo Dio. Vorrei dare rispetto a 50 anni dalla morte di Primo Mazzolari, un uomo di chiesa, ma è schioppato un pochetto con la vita della Chiesa, è come preghiera della sera, poi dopo continuiamo un altro 2 ore di meditazione, è l'ultima, quindi va bene. Dice così Don Mazzolari, preghiera della sera: in quest'ora, o Signore, in cui il giorno a termine, io termino le catechesi per catechisti, no? E la notte incomincia, a te leghiamo un inno di grazie implorando il tuo aiuto. Noi raccolti in te abbiamo lavorato senza sentire la nobiltà cristiana del nostro lavoro. Noi raccolti in te abbiamo lasciato andare il nostro spirito alla dissipazione, nella insincerità e nella mormorazione. Così la giornata ci è passata in poco amore verso di te e in poca carità verso il prossimo. Perdona, Signore, ancora una volta, perdona e raccogli tutti nella tua misericordia. La tua benedizione trovi i nostri cuori ben disposti, ci renda più fedeli alle promesse battesimali, ci restituisca domani più buoni alla famiglia, al lavoro, alla vita di ogni giorno e di ogni ora. Scenda abbondante, dolce e serena agli infermi, sulle nostre famiglie, sia luce agli erranti, pace per coloro che soffrono, scende in modo speciale ai nostri defunti. Così pregava Don Mazzolari nel 1900, credo gli anni 60, erano per lui anni molto duri. Non parla contro la Chiesa che lo faceva soffrire, ma dice: quando siamo non raccolti in te, disperdiamo. Non cerca risposte dalla Chiesa, ma cerca esigente vita in sé davanti a Dio. Auguri a tutti.